Benvenuti al podcast di glicogenosi.it. Oggi ci occupiamo di un'attività importantissima, ossia quella del monitoraggio dei pazienti con glicogenosi epatiche. Siamo qui insieme al dottor Alessandro Rossi, pediatra e dottorando di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Metaboliche Traslazionali dell'Università di Napoli Federico II e presso la sezione di malattie metaboliche ereditarie dell'Università di Groningen in Olanda, per dare un'occhiata al presente e muovere un passo verso il futuro di questa attività. Ma cominciamo dal capire a cosa ci stiamo riferendo quando parliamo di monitoraggio nei pazienti con glicogenosi epatiche.
Quando parliamo di monitoraggio nei pazienti con glicogenosi epatiche, ci riferiamo a due aspetti. Da un lato il monitoraggio della malattia e delle sue complicanze, dall'altro il monitoraggio degli effetti delle terapie. Spesso questi due aspetti vanno di pari passo, ma non è sempre così, come vedremo successivamente. L'associazione di questi due aspetti ci fa capire perché tradizionalmente gli strumenti che utilizziamo per il monitoraggio dei pazienti con glicogenosi epatiche sono gli stessi, indipendentemente dall'indicazione. A differenza di alcuni anni fa, quando c'erano a disposizione pochi strumenti per il monitoraggio dei pazienti, ad esempio la valutazione della glicemia o del lattato al letto del paziente o l'esecuzione di dosaggi enzimatici talvolta invasivi, oggi abbiamo a disposizione numerosi strumenti. In particolare è possibile valutare diversi parametri. Parametri che possiamo raggruppare in parametri clinici, parametri biochimici e parametri strumentali. Per quanto riguarda i parametri clinici, questi includono una variabilità di dati di crescita e di sviluppo, come ad esempio il peso, la valutazione del peso, dell'altezza, del BMI, della velocità di crescita e dello sviluppo puberale. A questi dati clinici poi si affiancano frequentemente anche dei dati nutrizionali, che generalmente vengono analizzati attraverso la valutazione del diario alimentare redatto dai pazienti. Per quanto riguarda i parametri biochimici, distinguiamo parametri di controllo metabolico su sangue e altri parametri biochimici valutabili su sangue e urine. I parametri di controllo metabolico sul sangue sono quelli che tradizionalmente chiamiamo parametri tradizionali ed includono quei marcatori quali ad esempio il glucosio, il lattato, i lipidi, l'acido urico, le transaminasi o il CK. Gli altri parametri biochimici valutabili sul sangue e urine sono essenzialmente finalizzati a valutare lo sviluppo di complicanze legate alla malattia e includono ad esempio la valutazione di livelli di alcuni ormoni, come ad esempio l'insulina o i marcatori della funzionalità del metabolismo del calcio e del fosforo, marcatori di funzionalità renale, indici infiammatori e marcatori cardiaci. Infine abbiamo i parametri strumentali, anche qui sono disponibili diverse metodiche di imaging, quelle che più frequentemente si utilizzano sono ad esempio l'ecografia addominale per valutare le dimensioni e la struttura del fegato, della milza e del rene ed eventualmente anche dell'intestino e in alcuni casi anche la risonanza magnetica addominale in presenza di specifiche indicazioni per valutare con maggior dettaglio la struttura ad esempio di fegato e di intestino. In alcuni sottotipi di glicogenosi epatiche può essere indicata anche una valutazione cardiomuscolare, ad esempio con l'ecografia cardiaca o l'ecografia muscolare. Insieme di tutti questi parametri che si sono resi disponibili ha consentito negli ultimi decenni di migliorare notevolmente la prognosi dei pazienti. Ha permesso infatti di valutare in modo più attendibile rispetto a quanto si faceva in passato gli effetti della malattia e della sua progressione, nonché la necessità di effettuare delle modifiche alla terapia intrapresa. Questi strumenti, inoltre, insieme allo sviluppo di metodiche sempre più raffinate di analisi genetica, hanno permesso anche di ridurre notevolmente il ricorso ad indagini invasive, ad esempio il dosaggio enzimatico effettuato su biopsia epatica. Per cui possiamo dire che globalmente la disponibilità di tutti questi parametri che abbiamo visto poco fa ha permesso di modificare gradualmente il fenotipo delle glicogenosi epatiche dalla mortalità alla morbidità. In questo cosa significa? In passato l'obiettivo praticamente esclusivo della terapia era la prevenzione dell'ipoglicemia. Oggi le terapie disponibili ci consentono di prevenire l'ipoglicemia in maniera sufficientemente adeguata, per cui l'obiettivo del trattamento e del monitoraggio si è spostato sul prevenire lo sviluppo di complicanze e migliorare la qualità di vita. In relazione a questo più raffinato e ambizioso obiettivo, negli ultimi anni sono emersi i limiti dei parametri di monitoraggio che abbiamo a disposizione, che abbiamo visto prima e che quindi globalmente possiamo definire come parametri tradizionali. Nel corso degli anni abbiamo infatti visto che non sempre questi parametri consentono di individuare sufficientemente in anticipo i pazienti a rischio di sviluppare delle complicanze, né di prevenire la comparsa di queste complicanze. Inoltre, la valutazione di questi parametri a volte può richiedere delle procedure complesse da organizzare e il ricovero. E infine, questi parametri tradizionali non sempre consentono di valutare a 360 gradi l'effetto di un trattamento, inclusi i nuovi trattamenti sperimentali in corso di studio. Per cui oggi abbiamo una forte necessità di sviluppare dei nuovi strumenti di monitoraggio per consentire una valutazione globale della malattia e degli effetti delle terapie vecchie e nuove, ed è importante inoltre poter fare questo in maniera poco o non invasiva. A questo scopo diverse sono le strategie in uso che probabilmente genereranno quelli che saranno i marcatori, gli strumenti per il monitoraggio del futuro. Una prima strategia è rappresentata dalla definizione di nuovi biomarcatori. Questa strategia è finalizzata a identificare nuovi parametri applicabili nel monitoraggio dei pazienti, parametri espressione di alterazioni metaboliche secondarie al difetto enzimatico. A tale proposito, ad esempio, la valutazione dei livelli di biotinidasi o di cortisolo ematici appare promettente. Una seconda strategia è rappresentata dall'applicazione di strumenti già in uso in altre malattie per le glicogenosi epatiche. L'esempio tipico di questa strategia è rappresentata dal monitoraggio in continuo del glucosio. Diversi studi hanno ormai mostrato che questa strategia risulti particolarmente promettente per le glicogenosi epatiche. Vi sono tuttavia ancora alcuni limiti che sarà necessario superare nei prossimi anni, come la estrema variabilità nei dispositivi utilizzati, la relativa bassa accuratezza di alcuni dispositivi su valori bassi di glucosio e la difficoltà nella condivisione dei dati generati da questi sistemi di monitoraggio in continuo del glucosio. Infine, un'ultima strategia è rappresentata dalla definizione di nuove metodologie per il monitoraggio, cioè l'utilizzo di metodologie finora non ancora utilizzate nei pazienti con glicogenosi epatiche. Un esempio di questa strategia è rappresentata dall'impiego di isotopi stabili e valutare in maniera dinamica il metabolismo del glucosio nei pazienti. Non mi dilungo sulla cosa siano gli isotopi stabili, perché richiederebbe un intervento a parte. È importante però tenere presente che si tratta di isotopi assolutamente non radioattivi e sono naturalmente presenti in natura, per cui non sono associati a nessun tipo di rischio. Questo metodo potrebbe essere particolarmente promettente per valutare l'effetto di trattamenti dietetici o di nuove terapie sperimentali, come ad esempio la terapia genica, e a questo proposito è in corso un trial clinico presso l'Università di Groningen sulla glicogenosi tipo 1. In conclusione, possiamo quindi dire che alla luce delle conoscenze attuali sicuramente non esiste un singolo metodo che consente un adeguato monitoraggio dei pazienti con glicogenosi epatiche e che la ricerca sullo sviluppo di nuovi metodi di monitoraggio è estremamente attiva. L'approccio futuro sarà verosimilmente rappresentato dalla combinazione di metodi tradizionali e innovativi di monitoraggio da combinare variamente in relazione al quesito clinico e alle esigenze dei pazienti.
Grazie al dottor Alessandro Rossi e a presto risentirci con i podcast di glicogenosi.it.